Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultima puntata settimanale con Cristian Camilletti, ma siccome siamo reduci dal Festival di Sanremo che continua in questa settimana, lui non lo sa che lo abbiamo soprannominato in vari modi, con noi Ferdinando Vicini. Siamo partiti dal Baglioni per arrivare al Risargir di Roccasecca, questo è il termine di Paolo Papili. Buonasera Ferdinando,
buonasera,
Vicini.
Buonasera, sì. Sempre a prendere in giro.
Ovviamente chi non c'è,
perché
se c'eri qua Paolo basta, non l'avrebbe detto.
Veramente in questa radio ci sono degli amici, basta distrarti un attimo, allontanarti un attimo, sei fritto.
Che ragazzacci, Nando. Se ne approfittano sempre.
Sempre.
Buonasera, buonasera allora Ferdinando Vicini, questa bella voce per Radio Tua, ma soprattutto una penna storica per il giornalismo. Una volta avremmo detto marchigiano, ma ormai dobbiamo dire per il giornalismo nazionale. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Mi sembra
quel
giusto.
Quel che è di Nando.
Anche questo è giusto. 334 35 20 488 per interagire con noi. Come di consueto, tanti ospiti a vostra disposizione per quello che riguarda la nostra striscia quotidiana dedicata ai colori biancorossi. Ovviamente saremo centrati per quello che concerne la giornata calcistica, la 21ª giornata del campionato di prima categoria, frammentato un po', l'abbiamo detto, in questa settimana tra sabato e domenica, e con un po' di slittamento d'orario, ma fa parte del gioco anche questa situazione. Ricordiamo sempre per tutti voi che è sempre possibile acquistare i biglietti, e quindi se non volete fare la coda poi domenica al botteghino, ancora esiste la possibilità di acquistare il biglietto in prevendita alle solite prevendite, le sono tre i punti vendita tradizionali per quello che concerne la campagna dell'Anconitana. I punti vendita sono i soliti e potete acquistare il tagliando a 3 euro, a 6 euro, ho fatto uno sconto un po' eccessivo, a 6 euro anziché 8, che sarà quello che verrà venduto a Iesi, alla Carotti. Sì. Quindi Carcaffè via Vallemiano, punto E nella via Torresi, piazza d'Armi, fa angolo, San Island Caffè invece per la zona a nord in via Tronto, a Torrette di Ancona. 6 euro anziché 8, ingresso gratuito per i ragazzi fino a 14 anni. Questo è quello che dovete sapere. Ieri, Ferdinando, abbiamo avuto con noi anche l'assessore allo sport, Ugo Contorti, del comune di Iesi, e abbiamo un po' parlato con Cristian sotto l'aspetto della Marcord, del suo periodo in biancorosso, un po' della sua Iesi, e poi la domanda di rito è stata, visto che già due volte abbiamo trovato la frittura, gli amici di Iesi ce la faranno trovare anche la terza volta? E l'assessore ha detto che non era a conoscenza di questa goliardia nei confronti dei biancorossi, quindi si sarebbe informato anche lui. Alternativa, abbiamo detto, portiamo su un po' di riso Sallossi, che sarebbe l'alternativa nostra alla frittura di pesce, così insomma non tanto frittura, perché non si può cucinare quella che ci lasciano sui gradoni, però insomma ecco, abbiamo portato alla ribalta anche questa situazione. Però oggi è anche il giorno in cui abbiamo detto che con te ricorderemo anche Mister Pace.
Sì, ricorderemo Bruno Pace. Tra l'altro io ero a Pescara ieri e anche oggi, e ho fatto anche un salto alle esequie che si sono celebrate nel Duomo di Pescara alle 14:30, ed era veramente strapieno di gente, c'erano molti personaggi noti del calcio, c'era anche Galeone, non l'ho visto personalmente, però mi hanno detto che c'era, e c'erano anche diversi allenatori, nonché il Pescara Calcio, il presidente Sebastiani del Pescara e molti ex calciatori. Veramente dispiace, perché tra l'altro Bruno Pace è stato ospite ai nostri microfoni diverse volte, sempre godibilissimo, sempre disponibile, sempre con la sua graffiante ironia, sempre prodigo di aneddoti e di spunti per alleggerire il discorso. E ricordiamo anche che Bruno Pace fu l'allenatore dell'Ancona nella stagione 85-86 e conquistò il con i 33 punti conquistò l'ottavo posto nel campionato 85-86. Era l'Ancona di Sella, l'Ancona di D'Adderio, di Ceramicola, di Mancini, insomma personaggi che sono rimasti comunque legati alla maglia biancorossa. Anche lui parlava sempre volentieri dell'Ancona. Io me lo ricordo a Pescara in una delle ultime partite giocate dai biancorossi all'Adriatico di Pescara ed era veramente ancora molto vicino ai colori biancorossi, si informava sempre, lo abbiamo sentito spesso anche con Paolo e poi l'ultima volta aveva raccontato la gag del cinema con Bulgarelli e con l'Arcinoda gag vera al cinema con Bulgarelli e con Oronzo Pugliese negli anni in cui Bruno Pace ha giocato nel Bologna. Comunque parleremo dopo anche
avremo proprio uno spazio
con un ospite dedicato, avremo uno spazio per ricordare Bruno Pace, penso che sia assolutamente doveroso.
L'unica cosa un po' che è mancata è il fatto che a livello nazionale si sia ricordato un po' tutte le squadre dove è stato, tranne una.
Più che altro perché poi in questi casi si va sulle squadre della Serie A, cioè il periodo della Serie A, il Bologna, insomma tutti identificano Pace sostanzialmente come allenatore, come calciatore con il Bologna e come allenatore con il Catanzaro, perché lui poi ebbe quella splendida stagione al Catanzaro conquistando uno storico settimo posto.
E quindi noi siamo sempre fanalino di coda, dai, che ci dobbiamo fare? Non è che ce ne facciamo un dramma.
Noi rimaniamo silenziosi, ma facciamo il nostro.
L'importante è averlo conosciuto.
Sarà un po' forse che essendo spariti da troppo tempo dal panorama del calcio che conta, Ancona viene un po' dimenticata come piazza calcistica. Noi non la dimentichiamo, noi vogliamo appunto anche per questi motivi che i colori biancorossi tornino alla ribalta su palcoscenici che sono sicuramente più consoni alla città di Ancona e anche alla storia della squadra.
Assolutamente.
Direi che siamo dimenticati non solo sotto l'aspetto sportivo, ma un po' in generale proprio di Ancona non se ne parla. Per fortuna, diciamo che disgrazie come quelle recenti capitate sempre nelle Marche hanno visto un'altra città, se no avremmo avuto anche quella di etichetta.
Di quella pubblicità faremmo volentieri a meno, facciamo volentieri a meno, anche perché molti si sono meravigliati perché nelle tranquille Marche poi accada un fatto del genere, ma insomma ecco, speriamo di invece che Ancona si imponga di nuovo alla ribalta nazionale della cronaca con
tante belle
positivi.
Cose. Esatto. È un fatto positivo, che lo ma diciamo, non ce ne occupiamo di calcio, noi no? direttamente, ma un fatto positivo che porta Ancona alla ribalta è il nostro qui a fianco a noi palazzetto che verrà occupato nei prossimi giorni per tante iniziative a livello nazionale sotto l'aspetto atletica. Stiamo parlando di atletica,
sì.
No?
E speriamo anche che a proposito di atletica, che dopo lo sfortunato infortunio insomma le Olimpiadi che sono andate come sappiamo
Tamberi non faccia scherzi.
Gianmarco, il nostro amico Gianmarco Tamberi torni più forte che mai, perché se lo merita, perché è un ragazzo che veramente lavora e che si impegna e poi ha questo suo look e questo modo di porsi così, così gradevole, così simpatico, è un personaggio veramente che da lustro ad Ancona.
Quindi un saluto e un in bocca al lupo a Gianmarco Tamberi.
Ciao, Gianmarco.
Che si allena a 100 metri da noi. Intanto noi ce ne andiamo in pubblicità.
Magari una volta lo portiamo.
Magari alla fine prossimi. Dell'allenamento lo portiamo qua. Tanto sappiamo che ci va in macchina.
Di esatto. Sì, è qui di fronte.
Biancorosso. Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua.
Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario, entriamo subito nel vivo di Casa Anconitanea. Cristian Camilletti, la presentazione del nostro primo ospite.
Eccolo allora, il nostro primo ospite di serata. Diamo il bentornato sulle frequenze di Radio Tua al vice allenatore dell'Anconitana, Emanuele Pesaresi. Ciao Emanuele.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Emanuele, buonasera.
Ciao, buonasera.
Come va? Tutto bene Emanuele? Sì.
Tutto bene,
tutto
sì,
a posto.
Sì,
la squadra posto. Si è allenata bene in settimana?
La squadra si è allenata molto bene in settimana, carica per affrontare questa partita, quindi ci stiamo preparando al meglio.
Una partita questa, Emanuele, particolare, visto il precedente avuto nel girone d'andata, l'unica squadra, le ricordiamo, le Torri Castelplanio, che hanno strappato i tre punti alla formazione biancorossa, e quindi credo che all'interno del gruppo ci sia un po' un senso di rivalsa, no?
Sì, sì, c'è voglia di riscatto, perché è stata l'unica formazione che sicuramente ci ha battuto, quindi ci ha portato via punti. Da parte nostra non è cambiato niente, nel senso che noi... ogni partita per noi è uguale, dobbiamo cercare di fare la nostra partita e cercare sicuramente di vincerla per avere un minimo di riscatto di quello che è capitato all'andata, che abbiamo perso secondo me una partita immeritata, perché abbiamo creato tante palle gol, purtroppo la palla non ne voleva entrare, però è acqua passata. Pensiamo adesso a questa partita che ci aspetta, che è molto importante per noi.
Assolutamente. E, nelle ultime settimane abbiamo visto un'Anconitana un po', non so se dire a corto di fiato, comunque a livello di condizione atletica magari un pochettino ne sta risentendo per quello che è stato, ricordiamo sempre, un avvio fatto a settembre con una preparazione praticamente eseguita in corso d'opera durante il campionato stesso, e quindi magari adesso la squadra ne ha un po' risentito, vuoi anche per magari qualche infortunio di troppo che c'è stato nel corso di questi ultimi tempi?
Ma secondo me il calo fisico non c'è stato così, secondo me c'è stato più il calo mentale.
Magari... dovuto a cosa? Agli 11 punti magari di vantaggio che c'è sulla seconda?
Ma è dovuto che, chiamandoti Anconitana, hai l'obbligo di vincere tutte le partite con largo margine sulle altre, quindi non è facile mantenere sempre la concentrazione, proprio perché poi ci sono anche gli avversari, quindi non è che domani che ancora gli altri si spostano, anzi, certo. Gli altri fanno di tutto e di più per cercare di portare via, di fare lo sgarro all'Anconitana. Quindi ripeto, il calo fisico secondo me non lo vedo, tra virgolette, vedo più un calo mentale, però questa settimana ho visto i ragazzi belli tonici, belli carichi, quindi sono convinto che domenica offriremo una grande prestazione.
Notizia di ieri sera, praticamente la brutta notizia, perché purtroppo si fa sentire nel centrocampo dell'Anconitana l'assenza di Stefano Mandorino, altri 40 giorni, quindi un altro mese e mezzo di stop, e lì in mezzo sicuramente un giocatore che per questa categoria è un extra lusso e che comunque fa sentire il suo peso.
sicuramente. Stefano è un giocatore molto importante per l'economia della squadra, adesso non l'avremo per qualche partita, però andiamo avanti con chi sta bene, con chi c'è, lo aspettiamo a braccia aperte, perché ripeto, lui è un giocatore che ti dà quella qualità che altri giocatori in rosa non abbiamo, quindi lo aspettiamo tranquillamente, sperando che faccia prima possibile, insomma, che guarisca prima possibile, perché abbiamo bisogno di lui.
Invece, Emanuele, per quanto riguarda Emiliano Storani, abbiamo saputo ieri sera che ha subito una botta alle costole, se non erro.
Ma una botta non penso, allo sciatico ha avuto un problemino, non si è allenato, adesso domani vediamo come sta, anche lui non sta benissimo, però ripeto, sono cose che possono accadere, qui fa specie perché non avendo magari tanti cambi, esatto. Purtroppo siamo un po' corti, quindi è normale che se manca un giocatore devi cercarlo di recuperarlo, perché magari non hai il sostituto, quindi la risonanza è quella, avendo magari più giocatori su ruoli, uno manca un giocatore, ne metti un altro, uno neanche se ne accorge. Però ripeto, 11 scendono in campo, quindi chi scenderà in campo sicuramente il mister farà giocare chi sta bene, perché è inutile mettere in campo gente a mezzo servizio, quindi non ci sarà nessun tipo di problema, nel senso che sarà anche un'opportunità magari chi ha giocato meno per mettersi in mostra.
Certo. Emanuele, a proposito di questo, e visto che Mandorino ormai per un altro mese e mezzo circa pare che dovremo farne a meno, come vedi l'esperimento tra virgolette Pucci a centrocampo, che domenica ha giocato sostanzialmente a centrocampo?
Visto domenica lo vedo bene, insomma, ha fatto una buona partita, ha fatto gol, quindi è un ragazzo che come tutti si impegna, cerca di migliorarsi, poi ripeto, queste cose dopo è anche intuizione del mister, che magari vede un giocatore piuttosto che un altro. Io quello che posso dire è che a tutti i ragazzi, insomma, da come siamo partiti non hanno mai mancato di professionalità, e infatti i risultati ne sono la testimonianza, perché hanno sempre lavorato in un certo modo, sempre presenti, sempre, insomma, non è facile per tutti giocare con questa maglia, perché ripeto, poi alla fine è una maglia che pesa, perché giustamente è una maglia importante e non tutti erano abituati a questo tipo di situazione, quindi merito di quello che stiamo facendo è loro che si sono messi a nostra disposizione.
E pensi che queste assenze, perché adesso si parlava pure di Storani, noi speriamo che ovviamente sia, che l'esterno umbro sia in campo, ma se non ci dovesse essere nemmeno Storani, credi che Lelli potrebbe rivedere anche il modulo tattico?
Ma guarda, questo non lo so, adesso ancora abbiamo domani per la rifinitura, facciamo un attimo il punto della situazione, poi dopo sicuramente le alternative anche sul modulo, se non è che si tira indietro, insomma, ha già provato diverse partite, altro tipo di modulo, quindi vedrà lui qual è il modulo più opportuno in base ai giocatori che schiererà.
Senti, invece a Peseghia come l'hai visto in settimana, visto che domenica scorsa aveva palesato in maniera evidente, tanto che poi Lelli lo aveva sostituito, di non avere i 90 minuti nelle gambe, no? All'inizio secondo tempo ha cominciato ad accusare la fatica, ha fatto anche degli errori che non sono errori suoi, ecco, proprio che si commettono quando uno è stanco, quando uno è in debito d'ossigeno. Come l'hai visto in settimana?
No, ma è chiaro che quando viene da un infortunio la miglior medicina è la partita, che ti porta a giocare, ti porta il ritmo partita, ti porta tutto. Domenica scorsa, finché ne ha avuto, è stato in campo, poi ha alzato il braccio e in settimana si è allenato bene, quindi mi auguro che domenica faccia un passettino ancora in avanti per dare una mano alla squadra, perché anche lui è un giocatore, insomma, che ha qualità, ha mezzi per poterci far vincere le partite.
Te lo chiedo perché poi, insomma, in tribunale ho sentito anche qualche fischio ingeneroso, ma ricordiamo appunto che per migliorare e per riacquistare il ritmo partita non c'è altro modo se non giocare, no?
No, giustamente, come hai detto te, giocando acquisti tutto. Poi è chiaro che pubblico è esigente, perché vorrebbe sempre vedere la squadra vincere, vedere giocare in un certo modo, però non dimentichiamoci.
No, però dico, bisogna rendersi conto, no? Quando un giocatore torna da un lungo infortunio, bisogna dargli il tempo di ritornare in condizione. cioè è inutile fischiare uno che sbaglia perché è stanco, perché in quel momento non ha più lucidità. Per questo
io
che lo dico.
Ti blocco subito, io sinceramente tutti questi mogulni non li ho sentiti.
Beh, no, ma non è perché tu eri in panchina, giustamente, ma noi in tribuna lo abbiamo sentito, no, ma te lo dico perché secondo me Apezeguía è un giocatore, e quindi è questo il motivo per cui ne parlo, che ha dato tanto, molto generoso, che nel girone di andata secondo me è stato un giocatore che è stato determinante, no? in molti casi.
No, ma sta facendo bene come tanti, come tutti, insomma, perché poi 11 punti di vantaggio non è che sono frutto del caso, insomma, c'è un lavoro dietro da parte della squadra, sicuramente da parte di tutti, quindi lui è un giocatore importante, l'ho dimostrato, quindi noi ci contiamo molto su di lui, come contiamo su tutti gli altri, quindi è chiaro che la sua posizione di campo è quella che poi si finalizza, quindi una volta che fa gol è chiaro che risalta di più, però ripeto, è un giocatore che ci può dare una grossa mano da qui alla fine.
E adesso tocca anche a questi ragazzi, insomma, a giocare di più, come dicevi tu, Bartoloni, Polenta, questi, insomma, ragazzi che si stanno affacciando nella formazione titolare, che Lelli nel secondo tempo sta utilizzando abbastanza frequentemente, magari anche per loro potrebbe arrivare il momento di indossare, di partire al primo minuto.
Ma sì, poi queste sono cose che decide il mister. È chiaro che per ognuno di loro da qui in avanti è molto importante, perché anche con l'arrivo del direttore Domenico Sfrappa, insomma, è importante anche per loro stessi ritagliarsi degli spazi, far vedere, insomma, di che pasta sono fatti, anche per un'eventuale riconferma del prossimo anno. Quindi penso che sia una cosa importante che ha fatto la società, il fatto di avere preso come direttore generale un uomo di calcio, un uomo che sa già, conosce bene la piazza e possa valutare questi ragazzi.
Senza voler fare pagelle, di tutti i giovani che ci sono in rosa, quale ti sembra quello più pronto, quello più diciamo più avanti?
Ma guarda, io dall'inizio dell'anno, anche parlando col mister, tutti hanno progredito, insomma, col lavoro, si sono migliorati più o meno tutti. Poi è chiaro, chi gioca di più magari ha più gambe, ha più passo, però ripeto, fare un nome piuttosto che un altro non mi sembra corretto. È chiaro che chi gioca di più è più soggetto a migliorare, perché poi magari sbaglia anche di più, però è questa la situazione.
Io, Emanuele, onestamente un giocatore che nelle ultime settimane è cresciuto tantissimo è sicuramente Jonathan Cesaroni, non so se sei d'accordo.
Ma assolutamente, sì, adesso, per carità, ma...
So, giusto per fare un nome, poi lo so,
no,
che magari
no,
da parte tua, essendo il vice allenatore.
Siamo partiti, ripeto, a parte Mastronunzi e qualche altro giocatore, il resto erano degli sconosciuti, tra virgolette,
certo. Un
no?
Po' una scommessa era, intanto,
un po' una scommessa, cioè, noi abbiamo giocato con Brasili, che secondo me
altro che ha fatto molto bene,
ha
mio
fatto
avviso.
Molto bene, sì. Quindi cioè, nessuno lo conosceva, nessuno magari gli dava così tanta fiducia, però ha dimostrato che ci può stare e l'ha fatto bene, come Cesaroni sta facendo nelle ultime partite delle buone prestazioni. Però ripeto, è un po' tutti, il miglioramento lo hanno avuto tutti. Poi è chiaro che un po' di calo fisico ci può stare, perché ripeto, giocando sempre gli stessi effettivi arrivi a un punto che magari anche, ripeto, più mentale che fisico è tutta una conseguenza.
Certo. Nando?
Bene, grazie Emanuele, grazie della tua disponibilità,
buona serata. Grazie.
Ciao Emanuele, ciao, buona sera, ciao.
Bene, lasciamo Emanuele Peseresi, il vice boss dell'Anconitana, per quello che riguarda il campo. E poi c'era un messaggio prima, era arrivato per Emanuele, però non so se l'abbiamo letto o no, ci è sfuggito. Era un saluto al grande Emanuele dagli amici del circolo, e quindi questo grande. Poi ancora messaggi, però questa volta non rivolti a Emanuele. Vi ricordo che potete mandarci i vostri pensieri sempre utilizzando la solita formula 334 35 20 488, numero magico a cui risponde Radio Tua, sia come SMS che come WhatsApp. Insomma, siamo a vostra completa disposizione.
Esatto. Poi c'è il messaggio di Gianluca che credo si sia perso la parte iniziale dell'intervista a Emanuele Pesaresi, perché ci scrive: Mandorino a quando il suo rientro in campo? E mandavi saluti a Emanuele Pesaresi. Gianluca, allora te lo dico io, visto che magari te lo sei perso. Altri 40 giorni, notizia proprio di ieri sera, proprio in conclusione del programma, non siamo riusciti a darvela in diretta perché come abbiamo chiuso appunto ci è arrivata la notizia, quindi un altro grosso modo mese e mezzo fermo ai box per Stefano Mandorino, una perdita sicuramente importante, si è notato nel corso di queste settimane, no, Ferdinando, l'assenza di un giocatore come lui che dà proprio i ritmi di gioco, li cambia assolutamente.
Beh, ma poi Mandorino ha quei colpi che in prima categoria in particolare fanno proprio la
extra
differenza.
Extra uso, come dicevamo.
Quindi mette sulle palle, non solo nel gioco, nel contributo al gioco, ma anche sulle palle inattive dal suo piede. Spesso sono nate situazioni da gol. Ha segnato una tripletta nell'ultima partita che ha giocato. Quindi è un giocatore assolutamente decisivo, determinante nell'economia del gioco dell'Anconitana. Doverne fare a meno non è facile. Anche proprio nella cifra tecnica la squadra perde parecchio, e soprattutto io ritengo che anche Marengo, quando c'è Mandorino, riesce a rendere di più, perché i due si integrano. Marengo è più regista, Mandorino è più un trequartista, e invece quando non c'è Mandorino, Marengo deve farsi carico anche di trovare a volte delle soluzioni, giocare in una posizione un po' più avanzata, quindi più soggetto al pressing. Sono un po' di cose, insomma, che cambiano senza Mandorino.
Secondo te il centrocampo a tre che abbiamo visto praticamente da dicembre in avanti con Marengo, Mandorino e Strano, tutti e tre si completano secondo te l'uno con l'altro?
Sì, perché Marengo è un organizzatore di gioco, anche se poi ha buoni piedi, per cui riesce anche a giocare più avanti, quei 20 metri più avanti. Mandorino è un trequartista, giocatore estroso, giocatore che è capace di mandare in gol gli altri, ma anche di realizzare in prima persona. Strano è classico equilibratore di centrocampo, giocatore più tattico, che però ha anche la fisicità per farsi sentire sotto porta. Non a caso domenica scorsa ha realizzato un bel gol di testa, che è stato il gol che ha sbloccato il risultato. Esatto. Ma Strano, secondo me, domenica ha giocato la migliore partita da quando è arrivato in maglia biancorossa, forse anche pungolato dalle parole del presidente, che la domenica precedente, senza fare nome, però aveva indicato nei nuovi arrivati quelli che lo stavano deludendo di più.
Bravissimo, mi è proprio bruciato la domanda che volevo farti, era questa. E secondo me, appunto, in questo frangente sono usciti fuori quei giocatori che hanno diciamo quella marcia in più anche a livello caratteriale, e appunto Strano è uno di questi. E, sempre sul centrocampo, che personalmente a te piace anche a me sinceramente il centrocampo dell'Anconitana, li vedresti bene anche nella prossima stagione tutti e tre insieme, oppure magari andresti ad integrare con qualche altro uomo di categoria superiore all'interno di questo centrocampo a tre, sempre che magari la prossima stagione si parli sempre di centrocampo a tre?
Io andrei ad integrare perché sono pochi, però secondo me un centrocampo con Mandorino, con Elias Marengo e con Strano è un centrocampo assolutamente che anche in eccellenza può, sia in promozione che in eccellenza, può sicuramente essere un centrocampo di livello sicuramente. Sono giocatori che non c'entrano con queste categorie, e credo che occorre, perché poi lo stiamo vedendo durante il campionato, occorre avere dei ricambi che siano all'altezza, dei ricambi che possano in qualche misura non far avvertire troppo la differenza tra il titolare che manca e il sostituto, perché poi ecco, noi abbiamo dei ragazzi che hanno delle qualità, lo diceva Pesaresi, ma che prima di acquisire la personalità giusta, anche il modo di stare in campo con questa maglia, hanno bisogno di giocare, ecco, hanno bisogno di accumulare minuti.
e appunto anche l'arrivo ufficialmente già la settimana passata con la presentazione sabato di Domenico Sfrappa è praticamente attivo dalla giornata di martedì di questa settimana, si è presentato alla squadra, va appunto in quella direzione nel fatto che bisogna appunto migliorare questa rosa in prospettiva e se non addirittura forse perché l'aria che tira dopo le ultime settimane, se fino a qualche tempo fa parlavamo di un miglioramento della rosa per la prossima stagione, forse si va oltre. No, io perché penso. Il rischio è che la metà o giù di lì di questa rosa sia costretta a fare un po' le valigie, proprio perché si va verso una rosa un po' più fisica e soprattutto giocatori di temperamento, giocatori che hanno carattere, che appunto si facciano sentire nelle prossime categorie, nelle prossime stagioni.
Ma intanto credo che occorrerà capire in quale categoria giocherà l'Ancona l'anno prossimo.
Io ti parlo indipendentemente, perché la sensazione è quella, o promozione o eccellenza, la sensazione è che queste partite saranno fondamentali, perché tu l'hai detto dopo il, diciamo, quello che è stato detto dal presidente Stefano Marconi nel post partita di Borgo Minonna Anconitana, insomma, non le ha mandate a dire, ha fatto capire che ci vuole ben altro per vestire questa maglia, soprattutto non tanto in questa stagione, ma nelle prossime a venire. E forse da lì appunto è scattato qualcosa che fa riflettere sul futuro della rosa.
Ma mi pare ovvio che chi a qualsiasi livello, chi pratica, chi si mette in gioco, chi va in campo, sa che viene valutato, a maggior ragione nel caso dell'Anconitana, che è una società e una squadra che si propone di risalire su livelli molto più alti e quindi i calciatori che sono adesso in rosa sono tutti sotto esame. In questo girone di ritorno ci sarà il direttore sportivo, ci sarà l'allenatore che valuteranno poi la prospettiva dei giocatori, perché magari qualche ragazzo rimarrà perché in prospettiva viene considerato utile. Vedo più difficile invece che i giocatori che sono più avanti di età possano poi rimanere, a parte quei nomi che abbiamo fatto, perché sono calciatori obiettivamente che anche in serie superiori fanno la differenza. Poi io credo tu sei stato forse anche largo nel valutare metà della rosa, secondo me anche meno della metà della rosa potrà essere confermata.
Dici?
Sì, penso che
staremo a vedere. Io ero di questa idea fino a poco tempo fa, però ti ripeto, gli spifferi parlano d'altro, però ripeto, sarà fondamentale, perché con l'arrivo di Domenico Sfrappa come direttore generale adesso sono tutti sotto esame assolutamente, tutti si dovranno guadagnare la maglia per la prossima stagione, perché qua servono uomini veri.
Ma quando si parla di un progetto importante è evidente che sia così. Dopo parleremo di basket, no? Intanto è già arrivato in studio, lo salutiamo, il direttore tecnico del Campetto Gianluca Centanni, e credo che anche lì si facciano questi discorsi, anche lì c'è un progetto per puntare alla promozione, se si va su è chiaro che poi bisogna fare delle scelte e quindi certo. I giocatori sanno nel basket, nel calcio, che sono soggetti a valutazione, se dopo dai le risposte giuste resti, altrimenti se si sale c'è qualcuno che scende, sembra un gioco di parole ma è così.
Certo.
Bene, ci fermiamo per il break pubblicitario e poi, come già annunciato da Ferdinando Vicini, torneremo a occuparci con un nostro ospite di qualcosa che cade ad Ancona, quindi stiamo parlando questa volta di basket. State con noi!
Biancorosso. A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario, dal secondo break pubblicitario all'interno di Punto Bianco Rosso. Vi ricordo sempre come contattarci: 334 35 20 488 il numero a vostra disposizione. Allora, avete già sentito che con noi c'è Gianluca Centanni del Campetto, ma lo teniamo parcheggiato perché abbiamo un altro ospite al telefono, l'avevamo già pronunciato nella puntata di ieri, quindi diamo la linea a Ferdinando Vicini per introdurre questo nostro ospite che è un piacere sempre avere con noi.
Piacere mio e di tutti quelli che ci ascoltano, perché Corrado D'Amalio è sempre un personaggio che sulle onde di Radio Tua è, diciamo, è amico di Radio Tua, anche se questa sera, Corrado, ti abbiamo tirato in ballo per un evento che non è certo piacevole, la scomparsa di Bruno Pace, abbiamo detto, allenatore dell'Ancona nell'85-86, ma anche una persona a te molto vicina.
Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori e tifosi biancorossi. Sì, io ricordo molto bene Bruno Pace, anche se quell'anno io ancora non c'ero in Ancona quando lui era arrivato. Io l'ho conosciuto personalmente a Foggia. Sì, ed era un grande uomo dalla base di tutto. Poi era sì un allenatore di ferro, però al di fuori del calcio era un amicone, diciamo. Molte passeggiate, divertimenti, però quando poi si iniziava a entrare in campo si dimenticava tutto e si lavorava seriamente.
Ecco, perché questo che tu dici è importante per definire un po' il personaggio, perché tutti ricordano un po' Bruno Pace per la sua goliardia, per questa sua, anche è stato spesso qui ai microfoni nostri, per questo suo affrontare la vita in maniera scanzonata, lo ricordano con la nazionale senza filtro in bocca o anche il bicchiere di whisky, no? E le battute che ha dispensato anche qui, dicevamo prima del famoso aneddoto di...
Era già un giocatore moderno, moderno.
Però in campo come allenatore invece, no, tu ci stai raccontando una persona che era molto rigorosa.
No, in campo poi il lavoro era unico, lui si impegna, diventava un sergente di ferro,
quindi esigeva impegno, esigeva esigeva anche un rigore tattico, no?
Ecco, un impegno maggiore, perché lui sapeva che tu al di fuori del tango di gioco ci si rideva, ci si scherzava, però una volta che si chiudeva la porta dello spogliatoio e che si entrava in campo era tutta un'altra persona.
Ecco, a Foggia lui come è ricordato?
A Foggia è ricordato in maniera sublime, ecco. Io penso che lui a Foggia lo ricordano come se fosse un santone, ecco. Anche se lui viene in un periodo che anche a Foggia non è che fece grossi risultati, però riuscì a salvarli e, vi ho detto, ha lasciato un'impressione enorme.
Tu hai anche, tu sei arrivato ad Ancona dopo l'anno di Bruno Pace, però sei stato con giocatori che erano stati allenati da Pace, no? Quindi se ne parlava, se era oggetto anche di...
Sì, ti ho detto, tutti ne parlavano in questo modo così sublime, capito? Perché al di fuori del campo era un grosso amico, si dimenticava l'allenatore e il giocatore, però poi in campo lui sta molto rigido alle sue idee e ai suoi modi di allenare.
Tu sei stato fra i primi a dare la notizia su Facebook, io l'avevo saputo, poi ho aperto Facebook e ho visto il tuo...
Perché l'avevo avuto da un mio amico di Lanciano.
E immagino anche per te sia stato un dolore.
Sì, è stata una cosa tremenda, ecco. Poi saperlo poi tramite Facebook è bruttissimo, guarda.
Sì, infatti
è una di quelle notizie che su Facebook non vorrei mai leggere.
Sì, esatto. Poi ricordiamo che Bruno in realtà stava molto bene fino al giorno di Natale. Il giorno di Natale ha avuto un infarto che però è stato ricoverato, ma sembrava aver superato brillantemente, ma in ospedale sono subentrate delle complicazioni polmonari, un'infezione polmonare, e questa
si vede che l'hanno trovato debole.
E questo poi è stato
il patatrac che l'ha fatto crollare.
Sì, qualcuno dice che anche, cioè, a livello polmonare le tante sigarette fumate...
Ah, aveva per quello sì.
Perché lui fumava, era un accanito.
Fumava e beveva.
Sì, e fumava le famose nazionali, no? Che
erano, senza filtro.
Senza filtro, sì, che erano un po' il suo la sua nota, una delle sue note caratteristiche. Tu hai anche a Foggia, ho visto per esempio Gianni Pirazzini essere tra i primi, capitano storico del Foggia.
Sì, Gianni è quello che ha più presenze nel Foggia, più o meno sa tutto, vita, morte e miracolo di qualsiasi allenatore. Gianni è uno, credo che meglio di lui, chi lo può conoscere, a Bruno Pace.
E lui è stato fra i primi anche ad intervenire. E oggi ai funerali a Pescara, io ero a Pescara in mattinata.
Immagino.
Sì, era veramente tantissima gente nel Duomo di Pescara, sono stati i funerali, c'erano veramente tantissimi personaggi del calcio, c'erano io non ho visto personalmente
Galeone. A prescindere allenatore, lui è stato anche un grande giocatore, eh.
Sì, esatto,
non dimentichiamolo, esatto, questo a base di tutto.
Poi con il Bologna ha giocato parecchio
ad alti livelli, questo è per cui noi adesso lo ricordiamo come allenatore, ma non dimentichiamo che lui è stato un grande giocatore, ecco.
E Corrado poi è stato anche da allenatore, ha vissuto una stagione straordinaria a Catanzaro, dove ha portato il Catanzaro al settimo posto, che credo sia tuttora il record per la
squadra. Sì, per questo
squadra...
dico, lui senza nulla togliere da allenatore, perché le sue fortune le ha avute, ecco, come allenatore. Diciamo, lui ha anticipato il Galeone, ha anticipato Zeman, ha anticipato tutti questi personaggi. Lui è stato il capostipite dei tipici allenatori moderni, ecco, se vogliamo usare questo termine qui.
Sì, infatti. E a suo tempo poi si è parlato anche, mi ricordo, dell'anno del Catanzaro, si parlava di grandi squadre, che lui era candidato a sedersi su panchine molto, molto importanti.
No, questo io non ricordo, ma tranquillamente lo meritava, ecco. Poi è rimasto in quella fascia di squadre del centro-sud e non si è più mosso, ecco, perché lui poi si è stabilito tra Chieti, Pescara, quelle zone lì.
Sì,
Lanciano.
Sì, e non a caso anche Foggia, che non è lontanissima da...
Dico, è rimasto sempre nel
centro-sud. Sempre in zona, sì. Invece, come dicevi tu, da calciatore è stato uno di quei ragazzi che ha raccolto l'eredità dell'ultimo Bologna scudettato, perché era...
Io posso paragonarlo a, chiamiamolo, quei giocatori particolari, Zigoni, Meroni... Tutti quei tipi di giocatori così, ecco.
Quindi molto estroso, ecco, calzettoni abbassati.
Sì, diciamo, sì. Così, facciamo passare questo termine qui, ricordiamo.
Cioè non è stato uno qualunque a Bologna, ecco, un giocatore che è rimasto tanti anni, che ha fatto innamorare il pubblico bolognese.
Il calcio bolognese è uno di quelli che dopo, credo, tolto Bulgarelli, tolto Pascutti... chi c'era? Haller, poi c'è lui, grossi giocatori.
E lui era molto amico di Giacomo Bulgarelli, bandiera del Bologna,
era una di quelle bandiere lì.
Sì, infatti. Bene, ci ha fatto piacere sentirti, Corrado, come
abbiamo
al solito.
Abbiamo dei messaggi per Corrado. Allora, Corrado, Dorico ti scrive: Corrado giocatore, tutto cuore e passione, come te giocatori ci mancano, quante battaglie, non eri mai domo.
Il mio punto di forza era quello che adesso alleni i ragazzini, alla base di tutto dico date la passione e la voglia, che poi i risultati vengono da soli.
Poi sempre Dorico scrive: mi ricordo che Bruno Pace era soprannominato il poeta.
E mi sa che l'ho letto da qualche parte, hanno ragione, questo non lo so, però mi sa che l'ho letto da qualche parte.
Poeta perché è legato un po' alla descrizione che ne facevi da calciatore, perché lui era un fantasista, era un giocatore che faceva sognare, insomma.
Era un poeta nei passaggi, forse.
Esatto, sì.
Bene.
Bene, Corrado, noi ovviamente siamo sempre molto contenti quando sei ai nostri microfoni. I nostri ascoltatori, come vedi, ti ricordano. Beh, ma poi c'è il tuo gol che lo dobbiamo ricordare sempre.
Io sono contento che mi ricordano per la mia forza, la mia voglia di giocare. Poi il gol era il mio lavoro, fare gol.
Però quel gol un gol qualsiasi, insomma.
I tre gol al Modena.
Anche i tre gol al Modena. Quindi, insomma, sono gol che ci sono gol e gol. Ci sono gol che rimangono nella storia di una società.
Tu li hai fatti. Ecco.
Bene.
Non vedo l'ora di rientrare e venirvi a trovare.
Ti aspettiamo molto volentieri. Sì.
Non posso non fargli la domanda conclusiva su quello che è il suo lavoro attuale, ovvero visto che ti sei dato al cinema ormai da un po' di anni.
Quello lo sapete, mi diverto.
Ti diverti. Queste fiction, insomma, che vedo che giri spesso e volentieri.
Adesso ci stiamo preparando che dovrebbero venire a girare un documento film su Aldo Moro.
Bene.
Per cui in anteprima.
Certo, poliedrico, Corrado è poliedrico, non finisce mai di stupirci, tutto sommato è la tua voglia, il tuo carattere, la tua voglia di vivere, di fare sempre cose nuove.
Sono appena rientrato dalle ferie invernali, sono stato al caldo.
Sarai abbronzato allora.
Sì.
Hai fatto bene.
Senti, dove la girano questo docufilm?
No, a noi vengono a girare 2 giorni qui da noi, perché ci hanno chiesto un carcere, per cui l'abbiamo messa a disposizione, non so quando verranno.
Quindi tu organizzi questa...
Sì, e poi se servono comparsi oppure attori, diamo la disponibilità.
Bene. Sempre spettacolo, dal calcio al cinema.
Senza mai mollare il campo verde, che mi dedico a allenare i ragazzini esordienti. Ecco.
L'amore per il calcio non si scorda mai.
Corrado, certo che detta così, comunque, adesso per detta così non è un po' preoccupante.
Perché?
No, hanno chiesto di metterci a disposizione un carcere, vengono da noi. Cioè, messa così, insomma, sai?
No, perché abbiamo un carcere in disuso qui, molto vecchio. E allora,
dov'è Corrado, perché non tutti lo sanno.
Io mi trovo a Civitavecchia. Perché siccome ci hanno girato diverse fiction, è un carcere che si presta, essendo un carcere degli anni 60-70, capito?
È dismesso, ecco, perché, attualmente, quindi.
Sì, è dismesso, per cui possono fare come vogliono. Di lì abbiamo girato come se fosse Luciardone, Poggio Reale, queste scene qui. Perché adesso i carceri sono tutti moderni, e quelli vecchi in giro non ce ne sono. Siccome è messo qui, dismesso, è proprietario il demanio militare, ci danno la possibilità, sempre con i permessi e altri impicci vari, di metterlo a disposizione di queste fiction, di questi film che gli servono.
Certo.
Perché non è facile girare con i carceri.
Immagino.
Comunque, Corrado, se ti serve una controfigura di Richard Gere, noi ce l'abbiamo qua. Abbiamo Ferdinando Vicini, che è Richard Gere di Rocca Secca, quindi se ti interessa.
Corrado, qui questi prendono in giro in continuazione, quindi tu quando verrai, vedrai, ti renderai conto dell'aspetto goliardico. Comunque ti aspettiamo.
Vi ringrazio, un saluto a tutti, tifosi.
Ciao e soprattutto un pensiero a Bruno Pace, che veramente
è la prima cosa.
Ci ha addolorato questa notizia.
Ciao Corrado,
ringrazio, alla prossima.
È un piacere,
ciao.
Ciao.
Lasciamo anche questo ricordo, questo Amarcord che abbiamo fatto con tanto piacere.
E che abbiamo voluto anche un po' alleggerire, sì. Tanto nello spirito, certo. Di Bruno Pace, con anche con qualcosa di più divertente, perché siamo sicuri che per come era lui, a Pace non sarebbe piaciuto essere ricordato con toni tristi e con toni, per quanto la tristezza ci sia, con toni tristi e con atmosfere pesanti.
E noi ci fermiamo, ultima interruzione pubblicitaria, state con noi.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di ritorno dopo l'ultimo break pubblicitario. 334 35 20 488, non solo calcio a Radio Tua, ma allarghiamo i nostri confini anche con il basket. E allora abbiamo, dovevamo averlo al telefono, e invece ce l'abbiamo live, l'avete sentito, Gianluca Centanni della Campetto. Ferdinando.
Sì, allora intanto rinnovo il benvenuto a Gianluca, che oltre a essere il direttore tecnico del Campetto è un mio amico personale, condividiamo anche altre passioni sane.
Buonasera Ferdinando, buonasera a tutti. Delle sane passioni musicali.
Delle sane passioni musicali. Gianluca, non l'abbiamo mai fatto, prima di entrare poi con te nel vivo dei nostri discorsi, io darei Stefano una lettura della classifica del campionato, così diamo anche il senso a chi ci ascolta di come va. Parliamo della Serie C regionale, la prossima sarà la quinta partita del girone di ritorno, un campionato che vede il Campetto Ancona prima in classifica con 32 punti, pensate, 16 partite vinte, una sola persa in trasferta a Matelica che sarà ospite del Campetto fra due settimane, il 25 febbraio al Pallarossini. Che sarà una partita chiave, ne parliamo dopo. Comunque continuiamo a leggere la classifica, quindi Vigor Matelica 28 punti, poi c'è un baratro perché la terza è Fossombrone a 22, poi seguono Pesaro e Montegranaro a 20, poi la Bramante, Pesaro, Urbania, Pedaso e Reganati a quota 18, la Robur Osimo a 16, San Benedetto a 14, Falconara battuta domenica scorsa dal Campetto a 12 punti e poi i due fanali di coda che sono Castelfidardo 2 punti e la giovanissima Porto San Giorgio 0 punti, ma è una squadra veramente di ragazzini.
Quasi tutti under, adesso hanno preso uno straniero, fanno un'esperienza, però stanno migliorando perché le partite le stanno cominciando un po', diciamo, a tirare più del girone d'andata. Ma tra l'altro la salvezza È a due punti,
perché, Castelfidardo ne scende una, no?
Ne scende una e poi ci sono i play-out, e qui credo.
E qui si spiega perché hanno preso lo straniero, se no dice sono matti, insomma, perché...
Quindi provano, diciamo, a salvarsi e stanno migliorando.
Bene, allora la giornata, la quinta, propone Fossombrone-Porto San Giorgio, non a caso. Pesaro-San Benedetto, poi il Campetto-Ancona-Palacanestro-Urbania, match clou della giornata. Matelica che ospita Recanati. Montegranaro, la Sutor, ricordiamo, quindi sì, la gloriosa Sutor Montegranaro, perché molti pensano che la squadra di Montegranaro in A2 sia la Sutor, in realtà non è così, e quindi la Sutor è in Serie C e gioca domenica contro Pedaso. Poi abbiamo Falconara Castelfidardo, quindi per Falconara un'altra partita in casa, e Roburosimo Bramante Pesaro, che sarà una partita molto equilibrata, si preannuncia una partita molto equilibrata. Che partita invece si prospetta per il Campetto, che affronta Urbania, che all'andata ci fece soffrire?
Sì, all'andata abbiamo vinto dopo il supplementare, l'abbiamo, come si dice in gergo, presa per i capelli. Era un periodo dove non stavamo brillando e difatti quella domenica lì l'abbiamo presa a supplementare. Poi abbiamo giocato un'altra partita non bella e quella dopo giustamente abbiamo perso a Matelica, quindi era un periodo
difficile.
E
che squadra è questa, l'Urbania?
Ma l'Urbania è una squadra che c'ha una squadra che va piano, come si dice. C'ha ovviamente dei giocatori tipo Faccenda che sono
di una certa età,
quindi noi dovremmo alzare molti ritmi, perché a ritmi elevati credo che sia difficile per l'Urbania starci dietro. La partita come tutte
anche
le partite,
anche se il coach Marsigliani non ama tantissimo il correttira, no?
Ma questo non è vero del tutto, dipende sempre da come sono, diciamo, dalle caratteristiche tecniche delle squadre che uno allena. Questa è una squadra che in questa serie qui può correre, perché siamo grossi a rimbalzo,
possiamo fare tutto,
quindi, ma è sempre una partita da prendere con la giusta intensità, determinazione, perché l'abbiamo visto in passato, se noi giochiamo una partita mediamente sufficiente vinciamo, ma se siamo sotto rischiamo anche noi, come è successo a Matelica. Quindi,
a parte che Matelica è veramente una buona squadra.
Matelica è una buona squadra, poi noi, è ovvio che qualsiasi squadra gioca contro di noi, gioca con la prima in classifica, con la squadra che tutti dicono che ammazzerà il campionato.
Come l'Anconitana, stesso destino.
Esatto, stesso destino. E quindi ovviamente tutti raddoppiano le forze contro noi, giustamente, e quindi noi ci dobbiamo far trovare pronti. Perché dopo le partite diventano facili se le approcci
bene,
nel modo giusto, sennò dopo si complicano.
Tra l'altro veniamo da un periodo con diversi acciacchi.
Stiamo convivendo con qualche acciacco fisico di qualche giocatore.
C'è Baldoni, mi pare che...
Baldoni ci ha avuto fino all'altra settimana l'influenza, Ruini ci ha avuto un problema al tendine.
Luini
invece si è operato al menisco un mese fa.
E quindi ancora non...
Diciamo che la prossima partita dovrebbe tornare in panchina, disponibile, perché ha fatto un lavoro di recupero, sta andando bene, quindi contiamo di rimetterlo dentro.
Giovanissimo Luini,
è un 97. E abbiamo Redolf con un problema all'anca che stiamo cercando di gestire, però abbiamo una rosa abbastanza ampia che possiamo gestire
questi piccoli inciampi
che succedono durante una stagione.
Poi ricordiamo, Gianluca, che la gestione di coach Marsigliani è così esperto, ha vinto tanti campionati, sa benissimo ci sono partite poi che verranno che saranno decisive e conta arrivare lì con in perfetta forma.
Intanto che c'è una, diciamo, come dire, un'area in giro che noi dobbiamo sempre vincere di 30, 40, dando spettacolo, no? C'è questa idea di questa squadra.
Come l'Anconitana.
E non è sempre così. Cioè, ci sono delle partite che dobbiamo soffrire. Magari giochiamo meno bene, ma alla fine l'importante è mettere, no, due punti in classifica. Adesso...
No, perché se andiamo a vedere, le hai vinte tutte tranne una, ma la seconda è lì. Poi c'è il baratro, ma la seconda è lì.
Infatti la partita decisiva sarà quella del 25 col Matelica, perché, diciamo, ormai credo si possa dire che la lotta è tra il primo e il secondo posto, noi e Matelica, quindi se noi dovessimo vincere credo
diventano 6 punti,
diventano 6 punti, poi magari se mettiamo a posto anche la differenza canestri diventano 8.
Quindi, di quanto perdemmo a Matelica?
Dunque, se non ricordo male, di 3.
Di 3.
O di 3 o di 4.
Sarà importante anche a posto la differenza canestri.
E in questo campionato qui l'importante è arrivare primi o secondi, perché ci sono i play-off e poi non c'è la finale dei play-off, ma le prime due classificate della regular season che vincono i play-off vanno
concentramento nazionale, dove ci si gioca la promozione.
Allora, se noi diciamo che arriviamo primi e vinciamo i due playoff, perché abbiamo due playoff, la prima serie 2 su 3 e la seconda 3 su 5.
Ecco, ricordiamo anche qui che arrivare primi è importante primi, perché incontri una seconda.
No, se siamo primi incontriamo l'ottava.
L'ottava.
La seconda, la settima, sì, e esatto. Poi il playoff successivo ne rimangono due di squadre. Non c'è la finalissima, ma queste due squadre vanno. A fare.
Quindi si arresta alle semifinali.
Se dovessimo arrivare primi, dovremmo prendere, se non ricordo male, la seconda classificata della Sardegna e la prima della Sicilia.
Ecco, è qui che mi riferivo, che poi arrivare primi anche nei playoff significa, cioè arrivare primi nella regular season significa che qualificandoti poi sei favorito nel affrontare.
Sì, diciamo, intanto incontri sempre prime o seconde. Quindi,
meglio comunque una seconda.
Meglio la seconda. C'è un concentramento a tre che sarà l'1, il 2 e il 3 di giugno. E di queste tre, la prima è promossa e la seconda fa un ulteriore spareggio con le perdenti da spareggio. Quindi, nelle peggiori delle ipotesi, potremmo finire verso il 10-11 di giugno. Il campionato ancora è lungo.
Però, se la prospettiva di finire l'11 giugno significa promozione, noi metteremo la firma.
Sì, anche perché l'ultima volta che abbiamo vinto il campionato l'abbiamo vinto, credo, l'11 di giugno.
Bravo.
A Montegranaro.
C'ero anch'io.
C'eri pure te, e quindi è una data che
quella è stato piacere. Un gusto particolare, perché sbancare per due volte la Bombonera, insomma, non capita.
Abbiamo fatto quell'anno lì una cosa incredibile, anche perché non eravamo partiti con l'idea di vincere, poi man mano questa squadra è andata sempre meglio, poi è chiaro, con l'innesto quell'anno lì di Chiaramello abbiamo svoltato
la chiave è giusta, Chiaramello, però gli altri, lo ricordiamo, erano tutti prodotti del vivaio.
Quello, allora dopo qui si innescano tanti discorsi. Noi quell'anno lì abbiamo vinto il campionato, ma la cosa che è già stata una cosa importante, ma la cosa più che secondo me è ancora più importante, che noi l'anno dopo in Serie B ci eravamo salvati.
Esatto.
Cioè, dopo abbiamo dovuto rinunciare sempre alla serie.
Con Oscar che se n'era andata a metà stagione.
Abbiamo avuto dei problemi purtroppo economici per problemi con gli sponsor, quindi erano andati via sia Chiaramello che Monticelli.
Aspetta, non solo? Forse anche un altro... comunque, insomma, qualcuno era andato via.
Poi Oscar, tra l'altro, aveva anche smesso. Quindi a gennaio ci siamo ritrovati senza due giocatori, poi è vero che avevamo ripreso mio figlio grande da Recanati, abbiamo finito il campionato con 12 persone, di cui 11 d'Ancona, settore giovanile nostro, mini basket nostro.
Esatto, mini basket.
E ci eravamo salvati.
Mini basket.
E dopo abbiamo dovuto rinunciare per altri problemi.
Con una squadra già fatta.
Esatto. Purtroppo abbiamo dovuto fare due passi indietro per rimanere in vita.
E poi ripartire.
E poi ripartire.
Però è stato importante mantenere comunque quella squadra, quell'identità. Non c'è stato fallimento, non c'è stato...
È stata una decisione, quella volta lì, molto sofferta, perché vincere un campionato, salvarsi in Serie B e dover rinunciare due serie... Ricordo che quella sera eravamo in sede e dovevamo spingere sul tasto del computer per dare ok all'iscrizione alla C2 e nessuno lo voleva fare perché è stata una roba veramente triste. Però ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ragazzi, bisogna fare questo passo per ricominciare. Abbiamo fatto 4-5 anni
di gavetta,
giocando puntando sui giovani. Siamo andati a Falconara, abbiamo preso 30 punti, abbiamo preso anche delle belle mazzate.
Ricordiamo Falconara, la Sandretto, che la poi Sandretto è andata in Serie B.
Cioè, abbiamo anche, come dire, subito noi che ci presentavamo come Stamura, quindi una società che questo campionato di 15 non l'aveva fatto mai. Abbiamo preso delle belle bastonate,
che però sono servite.
Però sono servite per ripartire e per arrivare ad oggi con questo progetto, credo, interessante.
Ecco, questo progetto è importante secondo me perché intanto ha riaggregato le forze del basket anconetano, mettendo al primo posto il nome di Ancona, se vogliamo.
Ma
no?
Il Campetto ha fatto una, diciamo, una scalata dalle serie inferiori importante, vincendo campionati, ed è arrivato nella C-Silver dove c'eravamo noi. Ora, queste due società...
Noi intendiamo la Stamura. Perché,
Stamura. Eravamo a un certo punto, l'anno scorso, c'era Stamura Ancona e Campetta Ancona. È chiaro che queste due società, in questa serie, cioè nessuna delle due aveva un futuro. E quindi ci siamo incontrati l'anno scorso, verso novembre, perché questo è un progetto che è partito...
L'anno prima.
L'anno prima. E ci siamo guardati negli occhi dicendoci, ma cosa stiamo facendo? Cioè, vogliamo provare a riportare il basket a un livello normale in Ancona, che non dico che deve essere la Lega 2, la Serie A1, che quella per adesso sono dei sogni, però credo che una Serie B
si possa fare.
Ancona si possa fare. E è stato importante perché anche la dirigenza del Campetto, quella della nostra dirigenza, alla fine sono tutti stamurini, cioè tutta gente che ha giocato in prima squadra con la Stamura, ha fatto le giovanili con la Stamura, quindi lo spirito, diciamo, anche un età della Stamura, già ha,
al di là del nome rimane,
rimane sempre, però ecco, Gianluca, sempre vivo.
Io lo questa storia che abbiamo provato anche a raccontare adesso, mi fa piacere che tu l'abbia proprio raccontata nei dettagli, è importante secondo me qui ad Ancona, perché la nostra città si caratterizza spesso per le divisioni, no? Ci si divide un po' su tutto, ed avere due squadre di basket in Serie C mediocri, senza ambizioni, diciamo senza ambizioni, non so se mediocri ma senza ambizioni, ecco, questa strada, il mettersi insieme, aggregare, secondo me è un esempio anche per gli altri sport minori, perché mettendosi insieme si riescono a fare dei progetti seri. Ma
guarda,
ha aiutato la matrice stamurina sicuramente,
certo, ma abbiamo fatto una cosa in, oserei dire, in clamorosa controtendenza a quello che è lo standard delle cose che accadono in Ancona.
Sì, esatto.
Perché quando giocavo io, quando facevo le giovanili, divisioni Stamura, Adriatico, Dorico, cioè liti continue su tutti i fronti.
Sì, liti di cortile che poi però fuori dalle mura di Ancona
non succedeva niente.
Indebiliscono, no?
Ma non c'ho problemi a dire che anche con il Campetto ci abbiamo avuto delle problematiche,
ma anche,
no?
Dei derby accesi ci sono stati,
derby accesi, ma anche delle problematiche per dei giocatori, cioè, e quindi diciamo il punto più basso l'abbiamo toccato quando Benini, che stava due anni fa,
esatto,
al Campetto.
Allora, Benini, ricordiamo,
giocatore
molto
grande, giocatore,
no?
Importante. Allora, siccome, come si dice, no? Chi tocca il fondo può solo risalire, ecco, lì abbiamo toccato il fondo dei rapporti tra le due società.
La lite per Benini è stata la
scintilla per dire, ragazzi, adesso basta, facciamo le persone adulte, no? E ricominciamo, mettiamoci una riga. E è stato un processo lungo, ci hanno avuto un sacco di problematiche,
però
alla fine siamo riusciti
arrivato
a mettere insieme tutte le cose. E i risultati
si stanno vedendo. Gianluca, lo diciamo spesso, lo ricordiamo, questa squadra ha uno straniero che si chiama Valentas Tarolis. Per il resto, a parte Ruini, che però io ormai considero anconetano di adozione, quantomeno marchigiano,
noi abbiamo,
di adozione,
come dici giustamente te, Tarolis, abbiamo Ruini che ormai si è trasferito qui, vive qui, Maddaloni che è di Senigallia. E tutto il resto è produzione
cantera
Stamura, Cab Stamura,
cioè, ragazzi,
dal mini basket,
esatto,
ragazzi
che abbiamo visto, io ho un figlio che ha giocato anche con Edoardo, e da quella squadra è venuto fuori anche Luini, quindi ragazzi che veramente sono anconetani, no, nati al Palarossini, nelle palestrine, alla Falcone,
gente che ha passato più tempo al Palarossini che in qualsiasi altra parte d'Ancona.
Esatto, e questo penso che sia veramente, perché poi lo ricordiamo, il vivaio stamurino è stato capace di produrre giocatori che sono arrivati alla nazionale, certo il picco è Achille Polonara, certo, ma voglio ricordare Panzini, voglio ricordare tuo figlio Simone, che lo ricordiamo, ha vinto lo scudetto vinto... con
era lì.
Era lì anche giocato, quindi
era lì.
Si può fregiare del titolo di campione d'Italia.
Ti dirò che la partita l'ultima, quando ha vinto 4-0 con Milano, stava per andare a segnare, quindi sarebbe stato nel tabellino. E Mordente l'ha fermata, come per dire, non segnare.
Non segnare. Per lui erano invece, due punti.
Erano due punti che sarebbero certo, rimasti
sì,
no?
Sì, nel referto.
Però si è fermato.
È un prodotto della Stamura che ha vinto, è stato in campo e ha vinto con Siena il campionato italiano. Una carriera fermata poi da purtroppo da infortuni, da eventi sfortunati. No, voglio ricordare così, che Gianluca Di Figli ne ha tre, e che a parte Simone che non gioca ad Ancona, ma ci sono due, Edoardo e Filippo, che Filippo abbiamo avuto due settimane fa,
sono
qui. Quindi insomma la famiglia Cent'anni un po'
basta, non ne ho più,
ma io penso che, visto che poi mamma Valeria allena, io credo che a casa Cent'anni, immagino che la mattina a colazione ci sia il pallone di basket sul tavolo.
Diciamo che è un argomento che domina
forse solo i Genesis possono
Genesis. Adesso facciamo una parentesi, magari è pura magia, anzi adesso mi aspetto che il nostro regista tra un po' ci metta su anche un disco, se lo trova. E già che ci sono, volevo salutare, anche se magari non ci ascoltano tutti, gli amici del gruppo Facebook, di cui anche tu, diciamolo, fai parte.
Sono
noi
adetto.
Chiamiamo Genesis gente meravigliosa. Sì. E nel senso buono del termine, diciamo un po' ai limiti della normalità.
Ci vuole ecco. un po' di follia.
Ciao ragazzi,
manco,
un po' di follia, un po' di sana follia.
Esatto, come nel basket, no, si inventano giocate, bisogna. Esatto. Tu eri un giocatore estroso, mi dicono, e quindi
estroso e non continuo.
E non continuo, appunto, ecco. come sempre, no? Geni e sregolatezza. E così mi hanno detto amici di Senigallia, quindi
diciamo che è soddisfacente perché ancora...
quando indago ad Ancona sul tuo passato cestistico c'è sempre omertà, invece quelli di Senigallia lo hanno
c'è sempre omertà detto. Perché sono rimasti in pochi quelli che possono dire di avermi visto giocare, si ricordano, perché ho giocato in Ancona fino all'84, quindi sono passati 30
anni,
4 anni.
Ecco. Poi Senigallia invece
ha giocato 8 anni, 8 e anni. Devo dire che mi dà molta soddisfazione quando la gente ancora, quando mi presento qualche volta al palazzetto per strada, mi riconosce, ciao, come stai? Quindi vuol dire che
sì, infatti,
qualcosina, no?
Sono stato testimone, una partita in cui c'era Edoardo, c'era anche mio figlio che lì a via Capanni,
sì.
Dove appunto c'era gente che veniva a salutarti. Insomma.
Sono piccole soddisfazioni.
Piccole soddisfazioni. Tornando invece al campetto e poi andiamo verso la conclusione, c'è questa partita da vincere e poi c'è questo scontro diretto 25 febbraio con Matelica, che è veramente importante, quindi chiediamo ai tifosi quest'anno è tornata allora, la gente al
quest'anno...
No, perché diciamo un'altra cosa, a me ha fatto molto piacere da giornalista e anche da addetto ai lavori vedere la Serie A al Parossini con non sono di quelli che si adontava, ecco, lo dico, perché poi giustamente cioè, sono punti di vista, però vedere Montegranaro qui, vedere Recanati qui, vedere anche la Sandretto di Falconara fare la Serie B qui al Parossini, però consentitemi che insomma adesso vogliamo vedere una squadra di Ancona, no?
Ti dirò una cosa, adesso ti faccio una forzatura, Ancona la conosciamo come anche l'Ancona, abbiamo avuto la pallavolo, cioè se c'è una possibilità di portare un po' di gente al Parossini per seguire la pallacanestro, ce la possiamo fare solo noi, perché l'abbiamo visto, Montegranaro che è venuto qui il primo anno con delle offerte super a riempire il palazzetto, quando è ritornato sui suoi passi c'era 1000 persone dalla partita. La Sandretto non voglio nemmeno parlare perché
è finita
prima di cominciare. Lo stesso Recanati non ha sfondato come si pensava. Noi stanno facendo tutta un'opera ricucendo delle cose con il settore giovanile per coinvolgere i nostri giovani, perché ricordiamo che tra mini basket e settore giovanile ci abbiamo 600 iscritti.
600 ragazzi, ricordiamo, ecco, un migliaio che magari ce l'avesse l'Anconitana.
Quindi cioè fare portare 200-300 persone,
magari le avrà, perché il lavoro si fa,
ma c'è la luce parecchio ancora.
Cioè, portare 200-300 persone solo di settore giovanile è il minimo, no?
Esatto. E per quel settore giovanile porta genitori.
Adesso aiuta molto che la squadra ovviamente sta facendo bene, perché bisogna anche dire che negli altri anni non è che abbiamo fatto dei campionati di vertice. Allora, la serie è quella che è. Non stai al vertice, è difficile in una città già difficile, certo, come Ancona, portare gente. Abbiamo scelto anche quest'anno di fare l'ingresso gratuito.
Lo ricordiamo, le partite ingresso del gratuito. Campetto sono gratuite, quindi se dopo domani alle 18 vi presentate al Parossini, entrate e vi godete una bella partita di basket senza tirare fuori un euro.
Del parere che in queste serie l'ingresso deve essere gratuito. Poi ovviamente ogni società fa le sue scelte. Noi sono già 6-7 anni che facciamo questo ingresso gratuito. Non mi sembrava giusto quest'anno, solo perché abbiamo una squadra che può vincere e quindi in testa alla classifica e la gente potrebbe venire, mettere un costo sul biglietto. Magari ci penseremo quest'altro anno, se saremo dove...
Beh, in Serie B è diverso.
Lo dici te, io non lo dico. Pescara Mazzia, se siamo lì, allora le prospettive ovviamente sono diverse, le dinamiche sono diverse, quindi rimetteremo magari un piccolo... Però finché siamo qui in C-Silver...
Tu non lo dici, lo dico io, la Serie B implica un budget abbastanza impegnativo.
Perché noi dobbiamo sempre tenere conto, tra l'altro, che dalla Silver noi facciamo due salti, perché abbiamo la Gold in mezzo, non possiamo fare qui per mancanza di squadre, ma esatto, tra la Serie B e la C-Silver
ci sarebbe
la C-Gold. E quindi un salto C-Silver, è un doppio salto.
E quindi potremmo quest'anno, Stefano, avere... Incrociamo le dita, gli scongiuri sono ammessi. Potremmo avere un'annata storica. La squadra di basket e la squadra di calcio, le prime squadre di basket e le prime squadre di calcio cittadine che fanno il doppio salto. Sarebbe veramente
bello.
Potremmo festeggiare insieme.
Tanto con il presidente dell'Ancona, che ho scoperto l'altra settimana, che è un giovane tra lui. Stava nella classe di fianco alla mia, non l'avevo riconosciuto. Io di vista lo conosco.
Quindi lo conosci.
Di vista lo conosco, non l'avevo, diciamo, collegato. È stato per 5 anni nella classe.
Nella classe vicino
alla, vicino alla
bene,
mia.
Bene. Come dice sempre Stefano, dopo la partita del Cornero si può andare al Palarossini. È vicino,
uscendo,
sono due passi.
Vi potete fermare e proseguire la domenica in bella maniera. Tra altre cose, vedo che il Campetto ha una promozione, quindi un po' assomiglia anche a quello che fa l'Anconitana. C'è una promozione per quello che riguarda il merchandising. Quindi domenica leggo dal sito che in occasione della gara interna dell'Oceano Mosconi Globo contro la Pallacanestro Urbania sarà presente all'ingresso del Palla Prometeo Estra Liano Rossini il punto vendita con i prodotti del merchandising griffato Campetto Basket Ancona. Torno quindi le felpe, i pantaloni, le t-shirt, i cappellini, i zainetti della squadra della nostra città. Capi, aggiunge, imperdibili. E vi ricordo che analoga promozione c'è anche all'interno dello stadio del Conero da parte della società che fino a fine mese,
di febbraio, esatto,
prosegue con uno sconto del 40% su tutti i prodotti merchandising dell'Anconitana.
Provocato da un nostro ascoltatore che ha chiesto in diretta al presidente di fare una promozione. Il presidente è stato di parola, lo vogliamo dire, e subito la settimana successiva è partita questa promozione. C'è la promozione pure per i capi del Campetto, è un modo anche per aiutare la società, perché ricordiamo, non sono tante le società che possono vantare un settore giovanile di questo tipo, che il settore giovanile, ricordiamo, è Stamura, la prima squadra è Campetto, però alla fine sappiamo che c'è piena
tutta una grande famiglia.
A proposito di famiglie, chiudiamo, ma dimmi una cosa però, perché io ti conosco come uno che si lascia prendere poi quando guarda le partite.
Sì, ma stanno nemmeno una squalifica ancora.
Ah, ecco, questa è una notizia. Questa è una notizia,
non ancora
nemmeno,
non sono
nemmeno
mai squalificato.
Perché no, dicevo, avendo due figli in squadra, perché poi uno un po' papà e un po' direttore tecnico.
Allora, quando giocavo mi innervosivo perché giocavo. Ho smesso, ho fatto il dirigente, mi innervosisco perché faccio il dirigente. Poi sono arrivati i figli. Cioè, è uno stress continuo. È uno stress continuo, poi magari smettono i figli. C'avrò magari per qualche nipote che gioca, e quindi è un'attenzione che non credo che mi lascerà mai, sì, ma è una bella attenzione.
Punteresti sulla vittoria, sulla promozione del Campetto?
Veramente noi siamo qui per questo, e prima ho detto che non lo voglio dire per scaramanzia, ma è evidente, è vero che ci siamo dati un programma biennale, ma vorremmo vincere
quest'anno,
già da stanno, ecco, tanto per essere chiari.
Benissimo, anche perché coach Marsigliani aggiungerebbe un'altra perla alla sua...
Sì, anche perché lui tra l'altro si sta invecchiando, quindi sì, bisogna che...
È meglio, che
vince,
che
perché
si sbrighi.
Va troppo avanti con gli anni.
Perfetto. Perfetto.
Bene, allora lasciamo anche il campetto con Gianluca Centanni. Torniamo invece a bomba per chiudere questa puntata di Punto Biancorosso, puntata settimanale, con l'Anconitana. Quindi torniamo a occuparci un attimo di casa nostra, ricordando, che ce lo fa sapere proprio l'Unione Sportiva Anconitana, che il match di domenica tra le Torri Castelplani e l'Anconitana sarà diretto dal signor Luca Ricciarini di Pesaro. E allora, invece, Cristian, andiamo...
È notato, Stefano, che è un po' di tempo che non ci mandano arbitri a Scolani.
Vedi, che strana la vita, che strana la vita in questo momento. Però è ora che andiamo a dare un'occhiata a questa 21esima giornata, ricordandoci del spostamento di un match.
Allora, sabato, ore 14.30, scenderanno in campo Portuali, Calcio Ancona e Montemarciano, poi
mezz'ora di pausa,
esatto, e poi scenderanno in campo Borghetto contro Belvedere. Aiutami, Stefano, perché io
allora,
già mi hai ripreso.
Torneremo
dopo si cambia,
si va a finire a Avis Arcevia, okay. 1964 Ponte Rio,
poi Borgo Minonna Castelfrettese, Chiaravalle Osimo Stazione, Falconara Monzano, Marotta San Bia
1973,
esattamente, bravo, sì. Giusto, sì. Falconara 1973 Monzano, Marotta San Biagio, Monserra Staffolo,
poi andiamo a domenica,
esatto, ore 14.30 domenica in campo Borghetto contro Belvedere, e invece alle 15 in diretta dal Carotti di Iesi, e naturalmente potrete seguirla sulle frequenze di Radio Tua, le Torri Castelplanio contro Anconitana.
Ancora Carotti, ancora Iesi, speriamo di sfatare questa tradizione che sta diventando pesante, insomma, perché il pareggio col Borgo Minonna non è stato esaltante.
Partita tra l'altro probabilmente la più brutta giocata dall'Anconitana,
esatto.
Se non la prima, forse la seconda, esatto. Però sicuramente
no, io penso,
partita bruttissima.
Penso che possiamo anche catalogarla come la peggiore.
Ecco. Vogliamo dare uno sguardo un attimo anche alla classifica?
Come
Stefano,
no,
così
come no. Pronti?
Tutto. Allora, 53 punti naturalmente l'Anconitana in testa solitaria, segue con 11 lunghezze.
Siamo quasi alla fine del campionato, è ancora dura dire Anconitana,
Purtroppo, ma ci cadono...
Anche se noi diciamo Ancona, capite che stiamo parlando, certo, dell'Anconitana.
Certo. Ma guarda che ci cascano anche all'interno della società, ogni tanto, perché...
Vabbè, ma perché è l'Ancona, insomma l'Anconitana
per
è l'Ancona.
Noi
la...
Esatto, quindi ce lo perdonano spesso e volentieri. Dicevamo, secondo posto con 11 lunghezze, 42 punti, c'è l'Osimo Stazione, segue 38 San Biagio, Staffolo 30, Portuali Calcio Ancona 29, Monserra 28, Borgo Minonna 27, a 26 punti Chiaravalle e Marotta, le Torri Castelplanio a 24, 23 punti a Paiate, Falconara 1973 e Castelfrettese, Belvedere a 22, Ponte Rio 20, Montemarciano 19, Monzano e Borghetto 18, fanalino di coda con 15 punti, l'Avis Arcevia 1964.
Bene, questa la classifica pre-partita, ricordiamo che noi saremo in diretta nella giornata di domenica a partire dalle 14.20, perché cercheremo di aggiornarvi anche sull'altra partita che inizierà appunto alle 14.30, quella tra il Borghetto e il Belvedere. Poi alle 15, qualche minuto prima, saremo invece in collegamento con il Carotti. Cercheremo di farvi al solito, come abbiamo fatto in questo ultimo periodo, anche la radiovisione, quindi seguire, assistere un po' sulla nostra pagina Facebook, insomma, girate un po' da quelle parti che potreste trovare qualcosa di simpatico. Allora, siamo alla fine con Ferdinando Vicini, non dico il Richard Gere di Rocca Secca, tranquillo, non lo dico,
abbiamo fatto troppa
pubblicità,
non
lo dico ormai. Perché questo dipende da voi, se passate su Facebook capite perché diciamo ciò, se non ci passate non lo capirete, dovrete per forza andare allo stadio e chiedere chiedere di Ferdinando Vicini, soprattutto sarà contenta tua moglie di tutta questa pubblicità che ti stiamo facendo. Allora, grazie a Ferdinando Vicini, è un piacere di averti avuto con noi anche in questa puntata. E grazie a Cristian Camilletti, entrambi li potrete riascoltare domenica dal Carotti di Iesi.
Esattamente, ricordiamo la replica domani ore 13:10. Ringraziamo il direttore tecnico della Campeto Basket Gianluca Centanni.
Grazie a voi, buonasera.
E naturalmente, come dicevi bene Stefano, l'appuntamento è per domenica intorno alle ore 14:20 con te da studio e poi...
Però se siete appassionati, proprio non potete farne a meno di sentire la voce di Paolo Papili, inizierà molto prima perché domenica mattina alle 9:30 Paolo Papili sarà ospite nel programma di Vernacolo Anconetano condotto come sempre con maestria da Giuseppe Bartolucci in Arte Peppe, quindi alle 9:30...
E vi posso garantire che vale la pena perché voi Paolo lo conoscete, magari molti lo conoscono solo come... come telecronista, è godibilissimo nelle sue imitazioni e nel suo vernacolo.
Quindi 9:30 l'appuntamento di domenica mattina con Giuseppe Bartolucci, ma ospite della puntata ci sarà proprio Paolo Papili, e fino alle ore 11 potrete sentire l'inedito Paolo e poi invece lo riascolterete con, speriamo, con la voce urlante a partire dalle ore 15.
Bene,
a tutti un buon fine settimana.
Un saluto a
grazie,
tutti.
Grazie, un saluto a tutti e ringrazio anch'io Gianluca che è stato così gentile da venire in studio, mi ha fatto molto piacere.
Benissimo, ciao a tutti.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.